Oggi è il 29 novembre del 1960 e siamo a Rovereto, dove un anno dopo aver inaugurato il primo museo futurista in Italia, muore a 68 anni e malato di diabete Fortunato De Pero, considerato uno dei più importanti artisti del futurismo.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Cosa c'entra De Pero con il cane a sei zampe? Nel 1927 Fortunato De Pero, che in quel momento ha 35 anni, scrive la propria biografia. Nacqui a Fondo, Trentino, nel 1892. Altipiano di prati e selve oscure, di larici ed abeti. Vallata di castelli e santuari. Padre nato spazzacamino e vissuto gendarme e carceriere. Ciglia e baffi ispidi e dirti, si commuoveva per un non nulla religioso. Madre cuoca, tutt'occhi e tutto cuore. Discolo, fui spedito in un collegio tedesco a Merano. Mangiavo male e non mi piacevano i tedeschi. Feci pochi anni di scuole medie reali a Rovereto, mia città adottiva. Studiai di malavoglia. Disegnavo, dipingevo, modellavo, scolpivo con passione precoce e tumultuosa frenesia di autodidatta. Incontrai Rosetta a 14 anni, mi infiammai di lei e a 18 anni, due anni dopo, la rapì a Roma. Scoppiò la guerra mondiale. Rosetta guadagnava per tutti e due, io zero soldi e mille di vita ed arte. Conobbi il vortice futurista e di suoi diavoli creatori. Il motto di Marinetti, marciare e non marcire, mi inebriò. Fame, più fame, più fame, meno fame per fame, uguale magro, magrissimo. Rosetta stirava e piangeva. Io tenace, cocciuto, testardo, ostinatissimo, audacissimamente, instancabilmente cieco, seguivo la via del mio destino. Marinetti, Balla, Boccioni, Russolo, Bragaglia, Diaghilev, Semenov, Clavel, Azzari, notari mi rivelarono, mi incoraggiarono, mi aiutarono, mi difesero quale sicura promessa. Feci poca guerra volontario al Col di Lana. Riformato iniziai la marcia artistica, sempre più celere, fino a oggi. La marcia, certo, era innegabilmente artistica, ma per usare un titolo di un altro scritto di De Pero, a passo romano. Insomma, l'ecofascista in De Pero non era nemmeno così solo l'effetto di uno strascico acustico, ma più di un eco era proprio un'appartenenza, era un abito. E per l'adesione di De Pero agli ideali del regime, come accadde a molti altri futuristi nel dopoguerra, fu un po' messo da parte, trasferito in America. Anche lì non ebbe il riconoscimento che cercava. Ora, su questa questione io ho l'impressione che ci sia un po' di difficoltà a fare i conti. Da una parte non si può certo assecondare sempre la lettura frignone e vittimistica che ne fecero gli stessi artisti nel percepirsi e raccontarsi come vittime di cancel culture. Andate nei più importanti musei italiani e opere del futurismo sono assolutamente ovunque. La puntata di oggi è iniziata proprio dicendo che De Pero muore un anno dopo l'inaugurazione del Museo Futurista, quindi già in vita e già in Italia il riconoscimento c'è stato e come. Vero però è che nel terreno della storia della grafica e del design c'è un debito, se non addirittura un primato che nel corretto riconoscimento della nascita dei caratteri della modernità del bel design e della grafica come mestiere nel dopoguerra, però ogni tanto si dimentica di ricordare che in Italia la cosiddetta arte applicata, cioè l'idea di unire arte e prodotto industriale e tutti gli esordi dell'illustrazione pubblicitaria, sono, a dir la verità, proprio nel futurismo. Prima dei grafici, prima dei designer e prima degli architetti, sono infatti gli artisti a dedicarsi al quotidiano, a capire, come disse De Pero stesso, che l'arte deve marciare di pari passo all'industria, alla scienza, alla politica e alla moda del tempo, come affermò fondando già nel 1919 la Casa d'Arte Futurista, che tra l'altro aveva funzioni paragonabili proprio a quelle di un'odierna agenzia di pubblicità e comunicazione, tra l'altro avendo tra i primi clienti proprio Campari. Ed è proprio con quella bottiglietta per il primo aperitivo monodose per Campari, uguale da 90 anni, che De Pero fa il designer. Tra l'altro lo fa molto più di molti designer sempre meno capaci di trattare la tridimensionalità e ben oltre quello che fanno e hanno fatto molti straordinari artisti che si sono approcciati all'oggetto. Si tratta di uno dei primi progetti di arte applicata al largo consumo in Italia. Il disegno lascia posto all'oggetto, l'etichetta lascia posto al colore, che è riconoscibile, rosso Campari. La forma è quella primaria del cono, che evoca quella di un bicchiere da cocktail rovesciato, che peraltro diventa anche comodissimo da stipare perché mettendo uno di testa e uno di coda ce ne stanno due circa nello stesso spazio. La funzione, il vetro smerigliato per facilitare l'impugnatura. Il tatto, perché nel design la vista non è l'unica cosa rilevante. E poi la comunicazione. L'azienda Campari rimane solo come il nome del prodotto in rilievo, ma basta davvero poco tempo perché nessuno abbia più bisogno di leggerlo. Quel cono rosso di vetro disegnato da De Pero è direttamente il Campari. Anzi, da quasi 100 anni il Campari non è pensabile se non attraverso la sua bottiglietta d'autore. Adesso veniamo a noi. Cosa c'entra De Pero con il cane a 6 zampe? È una risposta che tiene insieme anche quello che ho detto fin qui. Innanzitutto c'entra moltissimo in modo immediato perché anche Fortunato De Pero partecipò a quel concorso indetto da Enrico Mattei nel 1952 per trovare un'immagine affinché la benzina italiana, da poco scoperta in quella cassaforte a cielo aperto che era Supercorte Maggiore, possa diventare davvero competitiva con quella delle altre potenze mondiali. Mattei per questo concorso si rivolge a Domus, allora la più importante rivista di architettura e design al mondo che è diretta da Gio Ponti, e invita al concorso tutti gli artisti italiani. In palio mette 10 milioni di lire. Ovviamente quindi partecipano tantissimi. Arrivano 4.000 bozzetti, quindi tra l'altro l'esito del concorso viene rinviato di alcuni mesi e tra questi 4.000 c'è appunto anche un bozzetto di De Pero che, non avendo vinto un bel niente, dichiarerà: il primo premio è buono per un'insegna d'osteria, un altro primo premio un paiolo con la polenta, un secondo premio è uno sgorbio antiartistico e antipubblicitario, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, non l'aveva presa benissimo. Ma c'entra anche per un'altra ragione De Pero con il cane a 6 zampe. Il primo premio va a tale Giuseppe Guzzi, pubblicitario. Solo che Giuseppe Guzzi non esiste, o perlomeno in quell'occasione non esiste se non come prestanome, perché il reale vincitore è Luigi Broggini, artista intimista, artista per lo più di nudi, che però si vergogna non tanto di fare i nudi quanto di ammettere di aver disegnato quella pubblicità che ai tempi per un artista era considerata assolutamente un'arte minore, un'arte inferiore, non siamo più negli anni 20 o 30. Adesso sulle 6 zampe si è detto di tutto, che si è detto che sono le 4 ruote dell'auto più le 2 dell'uomo, che sono le 6 potenze mondiali a cui si univa la coda dell'Italia, che sia un'allusione al mostro della mitologia dell'Odigiano, che alluda alle 6, che è un numero che si ripete nella formula del benzene. Ettore Scola disse: cane a 6 zampe, fedele amico dell'uomo a 2. Oppure, la soluzione arriva proprio pagando il giusto debito a quello che ci ha insegnato alla fine di tutto il futurismo, cioè il principale messaggio che ci ha lanciato quell'arte. Insomma, come si fa a rappresentare il movimento in pittura? Come si fa a rappresentare la velocità in pittura? Cosa che non si era mai riusciti a fare prima? E la risposta ovviamente è moltiplicando le gambe, o le ruote o le zampe. Cose arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi e Cosa c'entra è un podcast del Post in cui, partendo da un fatto del giorno, vi racconto la storia delle cose.